Viste le ripercussioni, per la partecipazione del giocatore Borislav Ivanov al torneo Open Scacchi di Navalmoral de la Mata, emettiamo il seguente comunicato. Con la speranza di fare chiarezza su quanto accaduto. La nostra intenzione non è quella di emettere giudizi, ma di narrare fedelmente i fatti per come sono accaduti.
Partiamo da una premessa. Navalmoral de la Mata è un paese di 15.000 abitanti che si trova in Estremadura, Spagna. Un paese conosciuto per la chiesa di Sant'Andrea, per le feste di carnevale e per aver ospitato, nel 2013, uno dei più discussi giocatori e tornei di scacchi degli ultimi 10 anni. La 19ª edizione dell'Open di Navalmoral, torneo iniziato il 5 dicembre del 2013 e conclusosi con la precipitosa fuga di Ivanov Borislav, giocatore bulgaro, sospettato di aver barato durante le partite.
È diventato una star degli scacchi grazie ad una serie di mosse ben congeniate. Si chiama Borislav Ivanov e a 25 anni aveva già sconfitto uno dopo l'altro un impressionante numero di grandi maestri, il top nel mondo degli scacchi. Ora però il campione di nazionalità bulgara è nei guai, sospettato di nascondere sotto la maglietta e nelle scarpe apparecchiature in grado di suggerirgli le mosse.
Qui di seguito elenchiamo i fatti. A ognuno poi il compito di trarre le conclusioni. Fatto numero 1.
Anno 2013, luogo Navalmoral de la Mata, Spagna. La prima volta che ho sentito della storia di Navalmoral de la Mata, mi sono chiesto:
come? Si può barare a scacchi?
E per cercare una risposta sono andato a Bologna, da uno dei massimi esperti mondiali per gli scacchi, di anti-cheating, l'antifrode.
E barare a scacchi è la seconda professione più antica del mondo.
Yuri Garrett è quello che nel mondo delle indagini di polizia potrebbe essere definito un investigatore. E in questo momento siamo nel suo studio.
Ci sono moltissimi modi per barare a scacchi. Il primo e il più semplice è quello di parlare con un amico, che sta per esempio nella sala di torneo. Quando io ero ragazzo era molto noto che i grandi maestri stranieri che venivano a giocare da noi poi parlavano nella loro lingua e si scambiavano informazioni. Non solo erano più forti degli italiani, ma pure parlavano tra di loro. Ci sono altri modi di barare. Ad esempio, io posso venire in sala da gioco con un cappello o senza un cappello. Questo è un codice che dice al giocatore se la sua partita sta succedendo qualche cosa. Si mormora, si favoleggia che sia successo durante un campionato del mondo. Nell'occasione era tra Karpov e Korchnoi. E Karpov riceveva a metà partita degli yogurt. E a seconda del colore dello yogurt, il suo avversario diceva che c'erano dei codici.
È dal 2013, l'anno del torneo di Navalmoral, che Yuri Garrett si occupa di contrastare i tentativi di frode nelle competizioni scacchistiche. Esamina reclami, raccoglie indizi.
I casi ci vengono, possono venire in due maniere.
Quando sono stato nel suo studio,
o attraverso una denuncia.
Yuri Garrett faceva anche parte della commissione anti-cheating istituita dalla Federazione Internazionale degli Scacchi, la fide.
Quindi c'è un giocatore che durante un torneo o dopo un torneo presenta una denuncia, oppure possiamo avere noi iniziative proprie. Quindi lo statuto della commissione sancisce la facoltà di fare delle indagini.
Secondo la sua esperienza, barare a scacchi non solo è possibile, ma anche molto più comune di quanto non si voglia credere.
È chiaro che l'arrivo delle nuove tecnologie ha cambiato il panorama. Fondamentalmente, se tu hai accesso ad un telefonino, il telefonino ha una forza tale da battere la stragrande maggioranza dei giocatori di scacchi. Un'app, sì. Ti metti lì, copi quello che fa lei e fondamentalmente vinci un qualsiasi scarpone scacchistico. Con un computer diventa un grande maestro, con un telefonino.
Yuri Garrett si ricorda bene del caso Ivanov, Borislav Ivanov.
Ivanov è stato in qualche maniera forse uno dei capostipiti, uno dei casi più importanti.
Quando nel 2013 Borislav Ivanov si iscrive al torneo di Navalmoral della Mata, ha 25 anni e non è uno scarpone scacchistico, o perlomeno non è un perfetto sconosciuto.
Fatto numero 2. Il giorno di inizio del torneo, alcuni giocatori hanno protestato verbalmente circa la presenza del giocatore Borislav Ivanov.
Al contrario, gli altri partecipanti parlano di lui, sono sospettosi. Forse perché Borislav è uno che viene dal nulla, e dal nulla ha battuto tra il 2012 e il 2013 diversi giocatori importanti, tutti provvisti del titolo di grande maestro. O forse perché 6 mesi prima, durante un torneo in Croazia, Borislav si è rifiutato di togliersi le scarpe per un controllo.
Fatto numero 4. Una volta cominciato il torneo, le proteste degli altri partecipanti sono aumentate.
O forse perché, nella sala dell'hotel Moya, dove si sta giocando il torneo e dove il riscaldamento è acceso da ore, Borislav si presenta alla scacchiera in cappotto e sciarpa e riesce a battere senza apparente sforzo lo spagnolo Sanchez Camino al primo round, il connazionale Diaz Sanchez al secondo round e al terzo round l'argentino Daniel Campora, insignito del titolo di Gran Maestro degli Scacchi. Quando al quarto round vince anche con il Gran Maestro armeno Grigorian Kanen, Borislav viene condotto in una stanza appartata dell'hotel Moya. Si ritiene nasconda qualcosa nei vestiti e il sospetto cade sulle scarpe.
In presenza di diversi membri dell'organizzazione di questo torneo, gli è stato chiesto di togliere le scarpe.
Borislav Ivanov si slascia le scarpe, le porge agli organizzatori.
Le calzature sono state ispezionate minuziosamente.
Di fronte a lui c'è Juan Antonio Sanchez Bermejo.
L'analisi delle suddette calzature.
Ex poliziotto, ora in pensione, direttore del torneo e autore del presente verbale.
Viene condotta dapprima manualmente, poi con l'ausilio di un metal detector portatile. Pur ignorando il grado di precisione di tale apparecchiatura, non veniva riscontrato nessun indizio significativo circa la presenza di dispositivi occulti nelle scarpe.
È lo stesso Bermejo a restituire le scarpe a Borislav Ivanov e poi a scrivere.
Fatto numero 5. Terminato l'esame delle scarpe, il signor Ivanov faceva segno di volersi calare i pantaloni, chiedendo ai membri della commissione se dovessero proseguire l'ispezione.
Ivanov non nasconde nulla, dirà Bermejo a quanti glielo chiedono nella hall dell'albergo, ma la tensione nei corridoi dell'hotel Moya non cala e i motivi, secondo Yuri Garrett, sono diversi.
Perché quello di Ivanov è stato il primo caso. cronologicamente è stato il caso con cui tutti hanno cominciato a capire che c'era un fenomeno che poteva arrivare nelle sale di qualsiasi torneo. Un giocatore relativamente sconosciuto che d'improvviso comincia a battere sistematicamente tutti i grandi maestri. Con i grandi maestri che percepivano chiaramente la mancanza, ad esempio, di concentrazione dell'avversario. Con il grande maestro che capisce che le mosse non sono umane, con il giocatore che dopo la partita si rifiuta di discutere la sua vittoria. C'era una serie di indicatori umani che puntavano verso la direzione di riceve mosse, va bene? Quindi Ivanov è stato il primo caso.
Alle 12:38 del 7 dicembre, il giovane Ivanov è libero di raggiungere la propria stanza. Ha qualche ora per riposarsi. Alle 17 al tavolo numero 1 del torneo dovrà affrontare per il quinto round un altro grande maestro. Come si prepara un campione di scacchi? In Bulgaria c'è un luogo più di altri che può fornire una risposta. L'Accademia Nazionale degli Sport Vasilevskiy, università pubblica, che si trova alla periferia di Sofia.
In my personal view, he's obliged to spend daily 3 to 4 hours.
Secondo me è indispensabile allenarsi alla scacchiera almeno 3 o 4 ore al giorno.
But if he does this, I'm not sure.
Siamo nell'area tennis dell'Accademia e insieme a noi c'è Radislav Atasanov, capo del Dipartimento di Scacchi dell'Ateneo.
Sometimes probably nothing.
Ma è una valutazione molto personale. Ci sono giocatori che passano 5-6 ore al giorno alla scacchiera, altri nessuna. Chi preferisce allenarsi contro i programmi al computer, chi studiare sui libri.
It's quite individual, but average I can recommend 3 to 4 hours.
Il corso di studi in scacchi, spiega, dura 4 anni e comprende materie come fisiologia, biologia, storia degli scacchi, strategia.
Different exercises. They can play tennis, football, they can do jogging if they like or go to fitness.
Per un buon giocatore di scacchi, anche l'attività fisica è indispensabile, spiega il professor Atasanov, prima di accompagnarci nell'edificio dove si trova il suo dipartimento. L'Accademia Vasilevskiy di Sofia è una delle più grandi università sportive di tutta Europa, dice. Una doppia porta isola il dipartimento di scacchi dai rumori esterni. È il momento di parlare di Ivanov.
Ah, Borislav Ivanov. I know him, he was a very weak player, practically.
Sì, lo conosco. Era un giocatore molto scarso. Un giocatore molto scarso.
But I was with him in Turkey some time ago and...
Mi ricordo di un torneo in Turchia. C'era anche lui. L'ho visto giocare.
He played in normal chess tournaments before.
Giocava come una persona normale. Un giocatore mediocre. Ma questo era prima che iniziasse a barare.
Starting to cheat.
Borislav Ivanov è nato e cresciuto a Blagoevgrad, piccola città di provincia. Non ha frequentato l'Accademia Levski né nessun'altra scuola di scacchi che potesse vantare un particolare prestigio.
È riuscito a vincere molti tornei qui.
Il suo exploit, dice Radislav Atasanov, è arrivato all'improvviso.
È stato al centro dell'attenzione dei media per più di un anno. Ha iniziato a rilasciare interviste alla televisione, alla radio. Era conosciuto qui in Bulgaria.
He could win many tournaments using these tricks. He gave many interviews in 1.5 years probably. On different.
Il fatto è, spiega Radislav, è che i campioni di scacchi in Bulgaria hanno cominciato ad avere una certa notorietà.
It's a result of putting too much stress on the sports result of chess.
Vedi, negli scacchi oggi si dà troppa importanza ai risultati, alla posizione nel ranking internazionale, ai premi, al punteggio. Se si mette tutto l'accento sulla competizione, non più sul gioco, allora spuntano i bari.
Some people find different ways to cheat.
Nel caso di Ivanov, il professor Atasanov è sicuro che non agisse da solo.
Who assist him, I also don't know.
Come facesse, non lo so. Io penso che aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse da fuori.
But what I know, what I've heard, that he tried to educate some.
Ho sentito, mi hanno detto, che ha anche provato a formare un piccolo team, qualcuno a cui ha insegnato le sue tecniche.
To share the
Fatto numero 6.
Il 7 dicembre del 2013, alle 17, nella hall dell'Hotel Moya, si gioca il quinto round. Al tavolo numero 1, Borislav Ivanov affronta il grande maestro Perez Candelario Manuel. Il bulgaro ha i bianchi, ma soprattutto ha puntato addosso gli occhi di varie persone sistemate attorno al tavolo per studiare ogni singola sua mossa.
Durante la partita, il dottor André Solgado, spettatore, notava che il signor Ivanov, che giocava ancora con la sciarpa e il cappotto, mostrava una protuberanza sospetta all'altezza della spalla.
Ivanov apre in modo classico, sposta un pedone in D4 e poi un pedone in D5. Più che sulla partita, l'attenzione dei numerosi osservatori continua però ad essere concentrata sulla protuberanza che spunta dalla spalla del bulgaro.
Questa protuberanza veniva notata da diversi altri partecipanti.
I giocatori continuano a muovere pezzi, ma attorno al tavolo, scriverà nel suo verbale l'ex poliziotto Bermejo, direttore del torneo, il clima è ormai compromesso.
Il dottor André Solgado afferrava di colpo il signor Ivanov all'altezza della protuberanza e, tirandolo a sé, gli chiedeva in spagnolo cosa stesse nascondendo.
Nella sala regna la confusione. Dai tavoli vicini arrivano altri giocatori.
Il dottor Olgado allora accusava il signor Ivanov di essere un baro e, continuando a mantenere la presa, chiamava i presenti in aiuto per scoprire cosa stesse nascondendo il signor Ivanov.
Ma nessuno risponde alla richiesta del dottor Olgado. La partita finisce patta. Borislav sale in camera. Più tardi, il dottor Olgado dirà all'ex poliziotto Bermejo di aver sentito, al tatto, un oggetto nascosto sotto la spalla del bulgaro. Un oggetto compatto, dirà, come una specie di lettore MP3. Tra le varie apparizioni in pubblico fatte da Borislav Ivanov prima del torneo di Navalmoral, ce n'è una che rimane particolarmente impressa. Ed è quando Borislav viene invitato, come ospite, allo Show to Naslavi, trasmissione di punta del canale bulgaro BTV.
Dicono di lui che bara, ma nessuno lo ha mai colto in flagrante. E allora lo chiediamo a lui. Buonasera, Borislav Ivanov, come stai?
Capello a caschetto, maglietta nera, scarpe da ginnastica bianche, Borislav è seduto su un divano e di fronte a lui c'è solo il conduttore.
Come spieghi il fatto che un anno fa non avevi dei buoni risultati e ora vinci contro dei grandi maestri? Sembra strano. Dicono che le tue mosse coincidano al 70-80% a quelle di un programma di scacchi al computer. Come lo fai?
L'intervista dura 22 minuti. Ivanov dirà che si allena con il computer e per questo le sue mosse sembrano simili a quelle di un programma. Che i grandi maestri, quelli che ha sconfitto, non accettano di essere stati battuti da lui. Al minuto 13 il presentatore annuncia di avere un ospite al telefono. È il vicepresidente della Federazione di Scacchi, bulgara, che in diretta annuncia di voler organizzare una partita a porte aperte, in modo che Ivanov possa dimostrare di non essere un baro. Quando Ivanov riprenderà la parola, sarà invece per dire che ovunque va lo perquisiscono, che lo hanno sospettato di avere un processore nelle scarpe, una microchip sotto pelle e addirittura delle telecamere nei bulbi oculari, ma che nessuno ha mai trovato nulla. Poi Borislav prende una coppa da dietro al divano e la porge al presentatore. Dice che è il primo torneo che ha vinto, in Polonia, 4 anni prima. Il presentatore prende la coppa, la assaggia con i denti per verificare se sia autentica, poi si avvicina a Ivanov e lo guarda negli occhi. Fa un segno con la mano il presentatore, chiede se le telecamere oculari di Ivanov stiano registrando.
Mamo, tu sam, davatme ku televizijata.
Poi dice:
Borislav, fa qualcosa. Dimostra che sei onesto, fai questa partita, giocala apertamente. A me sembri una persona per bene.
Sì, sono disposto a giocare questa partita.
E noi saremo lì, cari telespettatori. Saremo lì per seguire ogni mossa sperando che tutto si risolva per il meglio.
Il 19 giugno la partita a porte aperte verrà effettivamente organizzata, a Sofia. Ma questa volta sarà Ivanov a non presentarsi.
Allora, Ivanov è stata una cosa un po' particolare, perché mentre tutti ci chiedevamo come facesse...
Yuri Garrett sostiene che già allora, in verità, l'arcano di come facesse Borislav Ivanov a barare fosse chiaro.
Io ho ricevuto un rapporto da un mio caro amico, matematico insigne, che mi spiegò l'esistenza di una tecnologia che era quella delle bifferboard. Le bifferboard sono dei piccolissimi computer che hanno la grandezza di una scheda SIM. E da lì abbiamo capito che sarebbe stato sufficiente individuare un metodo di comunicazione tra l'umano e la bifferboard, e questo avrebbe consentito di comunicare con la macchina.
Garrett esclude che Ivanov si sia mai collegato con qualcuno all'esterno. Dice che un microprocessore nascosto da qualche parte attaccato al corpo può bastare.
Nel caso di specie lui l'ha nascosto nel tacco della scarpa.
Un microprocessore nascosto nel tacco, spiega Garrett, può indicare le mosse, ma come fa a sapere che cosa sta accadendo in quel momento sulla scacchiera? È in grado di prevedere quello che succede nella partita?
No, il computer bisogna sapere la partita, quindi io posso avere 2 cavi elettrici collegati all'alluce e a un altro dito del piede, essermi addestrato con un codice paramorse.
È probabile, dice Garrett, che Ivanov si era allenato a comunicare con un microprocessore nascosto attraverso degli impulsi, dei piccoli colpi dati ad esempio con le dita dei piedi, in grado di fornire alla macchina le posizioni dei pezzi. Una specie di alfabeto morse a cui il microprocessore poteva rispondere con altrettanti impulsi.
Non è una cosa facile, signori. Cosa pensate, che rubare sia facile? Certo, se tutti rubano e tutti finiscono dentro, poi c'è Arsenio Lupin.
Yuri Garrett non ha mai pensato che Ivanov fosse un Arsenio Lupin. Al contrario, sostiene che in casi come questo, chi bara incappa prima o poi in un errore.
Fatto numero 8.
L'8 dicembre del 2013, alle 9.30 del mattino, sta per iniziare il sesto round e al tavolo numero 1 è previsto l'incontro tra Borislav e il grande maestro armeno Guliyev Namik. Il giocatore bulgaro, in cappotto e sciarpa, attende come gli altri nella hall. Ma questa volta il suo avversario decide di giocare d'anticipo.
Il signor Namik Guliyev chiedeva all'arbitro di procedere alla perquisizione del signor Ivanov prima dell'inizio della partita.
Il bulgaro viene nuovamente accompagnato in una sala privata dell'hotel Moya e con lui c'è solo l'ex poliziotto Bermejo.
Si procedeva con l'ispezione del cuoio capelluto.
Questa volta Bermejo non sembra disposto a farsi sfuggire nulla.
Successivamente del collo, poi delle spalle.
Fa sfilare cappotto, sciarpa e maglione al bulgaro, tasta le gambe, le braccia.
Arrivati al petto, tuttavia...
Ed è qui che gli avvenimenti precipitano.
Il signor Ivanov si ritraeva improvvisamente.
Bermejo avverte qualcosa di anormale sotto l'ascella sinistra, ma il bulgaro dà uno strattone, un bottone salta, la camicia di Ivanov si apre ed ecco spuntare fuori un nastro adesivo. Il giocatore bulgaro Borislav Ivanov chiede all'ex poliziotto Bermejo di fermarsi lì. Si ritira dal torneo, dice, chiede 50 euro ed esce di scena. Il giorno stesso la Federazione Bulgara lo espelle definitivamente. La Commissione Etica della Federazione Mondiale degli Scacchi aprirà su di lui un'inchiesta. 4 anni dopo, nel 2017, Borislav Ivanov verrà arrestato dalla polizia bulgara per un caso di falsificazione di patenti e condannato a 1 anno di carcere.
Non l'ho mai incontrato, però le foto sono ovunque, insomma. Per me è un caso. Io non ho un...
Yuri Garrett non ha mai conosciuto di persona Ivanov.
Io non ho sentimenti nei confronti del baro. Altrimenti non potrei fare il mio lavoro. Per me che quei risultati siano fatti da Ivanov, da mio figlio, da mia mamma, da mia moglie è uguale. Io devo semplicemente tutelare gli scacchi da un possibile pericolo. Se questo pericolo arriva dal mio migliore amico o dal mio peggior nemico è assolutamente la stessa cosa. Io devo guardare tutti con lo stesso occhio disincantato